La gente non vuole comunità alla collina, vuole galera. L'80% sono forcaioli.
Dalle sbarre alla luce, dal delitto alle regole. Il carcere, la detenzione e la comunità alla collina. Con noi le persone che hanno vissuto o lavorato nella comunità fondata da Don Ettore Cannavera oltre 25 anni fa per offrire un'alternativa ai detenuti in carcere. Io sono Giulia Clarkson e questa è una nuova puntata del podcast Se una volta ho sbagliato, storie dalla collina.
Io sono diventato prete nel 1968, era un anno particolare, per cui mi ricordo che tutti gli amici mi dicevano: ma tu sei matto a fare il prete, non è che il mondo sta cambiando. Io divento prete il 14 luglio 1968. Se uno mi chiede perché sei diventato prete, io rispondo sempre: l'ho deciso stamattina. Cardinal Baggio mi dice: farai l'insegnante in seminario. Poi mi ha detto: però tu potresti fare un giorno anche il rettore in seminario. Ti mando a Roma a studiare. Mi manda a Roma in un collegio del Vaticano. Lì scopro veramente cos'è il Vaticano, cos'è la Chiesa, cos'è un prete. Quindi prima ero cresciuta nella bambagia, dentro un seminario, sentendo le stesse cose, solo preti, affettività, sessualità esclusa. Quindi a Roma entro in crisi. Quindi ero pienamente inserito nella struttura del Vaticano, ma questo mi ha permesso di conoscere il Vaticano da vicino. Nel 1974 esce la legge sul divorzio. Io esprimo il mio accordo con la legge, che la società era laica, e quindi lo Stato laico deve permettere a chi ha visioni diverse di fare scelte diverse. Quindi Cardinal Baggio, che mi aveva iscritto nel collegio del Vaticano per laurearmi in giurisprudenza, perché io facevo psicologia a Roma, cioè, no, devi fare diritto canonico perché tu puoi inserirti nella Chiesa e fare carriera. Con questa scelta mi scrive una lettera, mi ha detto: hai tradito, hai finito. Io a quel momento ho aperto gli occhi. E cosa fanno? Mi mandano in seminario però a fare l'insegnante, lo psicologo, a seguire i ragazzi che stavano studiando per diventare preti. Io che lavoro faccio? Li ho convinti che non potevano stare in seminario a quell'età, perché non potevano affrontare l'aspetto fondamentale che è l'affettività, la sessualità. Dicevo: ragazzi, io vi consiglio di fare un anno fuori e poi decidete di tornare. A settembre si riapre la scuola. Chi è rientrato? Neanche uno. Mi chiama il vescovo: mi hai rovinato il seminario. Basta, devi andare via dal seminario. E allora che cosa ho fatto? Ma sono andato un anno nel deserto, a Beni Abbes, per riflettere cosa dovevo fare. E gli ho deciso di fare il prete. Io me ne andavo, mi ricordo, una settimana intera nel deserto, sabbia, dove c'era una costruzione in pietra, dove mi ricevevano gli scorpioni, solo, avevo solo da mangiare dei dattili. Io ci potevo anche morire lì, non avevo nessun contatto. E lì ho deciso invece di continuare a fare il prete, però come la interpreto io? Da lì mi è venuta l'idea di questo posto, perché io non ci avevo mai pensato al carcere. Anzi, ero anch'io educato come tutti, delinquenti, carcere, lasciali dentro. Quando rientro, mi avevano mandato a Santa Margherita di Pula, in attesa, ma non con la nomina di parroco, perché non ero degno di diventare parroco. Quindi a Santa Margherita di Pula cosa mi propongono? Perché non cominci a prendere lì, in quella casa, tossicodipendenti? Siamo nel 1980. E con chi? Con questo medico di Cagliari che mi portava di notte i ragazzi. Quindi mi ha riempito la parrocchia di tossicodipendenti. Cosa succede? Che in parrocchia gira che c'erano i drogati. Quindi non viene più gente in chiesa, non mandano più bambini a catechismo e fanno una raccolta di firme per mandarmi via. Io resisto, non me ne vado, io sto seguendo il Vangelo, sto accogliendo tossicodipendenti. Ma poi mi ricordo, io gli aiutavo e mantenevo il braccio. Ma loro si bucavano, sì. Perché Franco Oliveri mi diceva, vetro, devono farlo piano piano, non possono interrompere del tutto. Tu li devi pian piano educare. Mi hanno fatto provare anche lo spinello. A questo momento c'ha tossire, un po' vomitato, da allora non ho più toccato spinelli. Dopo 2 anni da Santa Margherita me ne sono dovuto andare, ma la popolazione era contro, anche il vescovo mi ha detto non puoi più fare quello. Andato via da Santa Margherita, torno a casa mia a Doglianova e dopo qualche mese Palomba, io dice perché non vai in carcere a Quartuccio, al carcere minorile che era stato appena aperto, siamo negli anni 1982-83, perché prima i minorenni erano a buon cammino, c'era una sezione per i minorenni, perché il carcere minorile esiste in Italia dal 1930-35. In Sardegna solo dall'82. Il carcere di Quartuccio è nata come struttura per i terroristi, quindi era una struttura terribile. Io conosco altre carceri minorili, quella di Milano, di Roma, sono molto più vivi. Quelle sono tre cancelli. Io ho assistito 2 che si sono impiccati, uno l'ho staccato io che si era appeso lì nel carcere, appena arrestato. Storie terribili. Comunque lì mi è servito molto perché ho continuato a fare cappellano per 35 anni. Nel carcere minorile, dopo 7-10 anni, mi ho detto ma perché questi ragazzi in carcere? Finivano di espiare la pena, uscivano, passavano 2 mesi, 3 mesi e tornavano. Ho detto no, che ho servito in carcere. C'è uno che è tornato dopo 3 ore. Me lo ricordo benissimo, poverino, è morto adesso per overdose. Da allora cosa ho capito? Che non è il carcere la soluzione. Ecco qui il tema centrale. Devianti non si nasce ma si diventa. Se si diventa non puoi solo colpevolizzare chi è diventato. Devi chiederti perché è diventato. Avrà avuto dei genitori, avrà avuto degli insegnanti, qualcuno sarà andato a scuola, in una parrocchia, un prete, sarà andato a fare sport, un allenatore, avrà fatto qualche cosa, teatro, musica, danza. E come mai poi me lo ritrovo in carcere? Perché un ragazzo di 14 anni, e noi a 14 siamo già tra i fortunati, perché in Francia e in Spagna a 12, in America a 7 anni tu entri in carcere. Alcuni stati hanno la pena di morte. La morte si può eseguire a 18, prima no, son rispettosi, poveri. Però tu da 7 a 18 anni devi stare in carcere aspettando a compiere 18 e allora ti possono uccidere. Questo per dire com'è il panorama mondiale del tipo di intervento che noi facciamo nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che sbagliano e che commettono reati. Ma non c'è una attenzione, è quello che contesto sempre ai giornalisti, che mi mettono l'articolo Baby Killer in carcere. E raccontano l'episodio. Sì, ha ucciso, ha assalito, ha fatto... Ma non mettono a dire, ma dov'era quando aveva 13, 12, 10, 11, eccetera? Socrate dice che l'essere umano tende al bene, tende alla relazione. Quando non avviene, c'è una interpretazione soggettiva data da un contesto in cui sei nato. Quindi se anche il ragazzo sbaglia, soggettivamente perché ha fatto quel reato e ha ucciso una persona, ma se tu vai nel profondo della sua psiche c'è la bontà più profonda che è portata alla relazione, che è portata al rispetto dell'altro, che è portata all'amore, che è portata alla sessualità, che è portato all'altro. Noi ci contrapponiamo sempre sull'io, tutto quello che ho dentro, invece la vera maturazione è il noi. L'io che esce fuori dalla prigione del proprio io. Allora è nella diversità che noi possiamo riconoscere la nostra identità. Quindi questo concetto della relazione con l'altro è stato sempre un mio punto di vista da far capire al magistrato, agli educatori, ai pedagogisti, ai psicologi, ai psichiatri, che questi ragazzi di cui io mi occupo sono quelli che non hanno avuto la possibilità di sperimentare l'affettività, la relazionalità. Quindi si contrappongono all'altro. Non hanno ancora capito che io dell'altro ho bisogno per essere. Questi ragazzi che sono finiti a fare il reato, cosa hanno cercato? Allora io dico, nella vita ci sono tre strade. O io mi realizzo nella relazionalità, negli affetti, sessualità, nell'arte, nella cultura. Qual è l'altra strada? A cercarlo nella devianza, cioè nella contrapposizione con l'altro. Mentre qui io cerco la realizzazione con l'altro, in sintonia con l'altro, qui mi contrappongo all'altro. Ecco dove nasce la delinquenza. La terza qual è? Il suicidio, la morte. Mi anniento. Ma questi che vanno a rubare, a deviare, a uccidere, si stanno realizzando. È il loro modo di essere, di esistere, di essere qualcuno che nella vita conta. Che questo è il principio di fondo da quando nasco. Che io voglio essere, esserci in questo mondo. Chi sono? Che cosa hanno trovato in questa comunità? Hanno trovato la relazione, hanno trovato l'affetto, la considerazione. 12 che sono passati qui per omicidio, sequestro di persona, uno traffico internazionale di droga. Io sono duro con loro, vedi che io la relazione non la interrompo. Quante volte mi capita che io sono giù dopo cena, stanco, e tu voglio parlare con te. Vengono a parlare con me, ci sediamo lì, la strada di ufficio, ma si siedono. E cosa mi devi dire? Voglio parlare con te. E dico, ecco, parliamo di cazzate, di niente. Quindi non è, volevano la relazione. Non è il bisogno fondamentale di ciascuno di noi, di avere qualcuno che con te ti considera, ti ascolta. Per entrare in relazione, dopo cena, si può stare anche un'ora, due ore, a chiacchierare intorno al cammino. Le regole devono accelerare e dare la possibilità della relazione. Io tutte le settimane in questa tappa sono tutti gli educatori a parlare di questo. Ne racconto una. Io in carcere ho la possibilità, vado nelle celle a parlare con i ragazzi, sto con loro, quindi mi siedo nel letto, insomma così, mi siedo, arriva la ragazza, ho da una ragazzata, questa psicologa, su Giulia Dascili, ma da comprendo, era dentro per due reati, scelti due uscite, sono 12 quelle che ho fatto, ma mi difendevo col segreto confessionale, mica si confessano i ragazzi, non sanno cos'è la confessione. Il ragazzo deve giocare un ruolo, deve ottenere qualcosa, deve avere un permesso premio, deve magari avere il processo per dire. E quindi gli racconta le cose che gli stanno. Quando invece venivano da me, nella mia stanza, non c'era, parlavano perché sapevano che io non intervenivo per niente, né con i magistrati, potevano dirmi tutto quello che volevano e me ne ho sentito di cose. Io in carcere ci ho vissuto un anno e mi avevano dato la camera dove ce l'hanno la gente di polizia per dormire. Però io avevo scelto che anche la sera, la notte, volevo fare lo stesso che faceva la guardia e quindi andavo nelle sezioni alle 2 di notte, alle 3, poi magari dormivo di giorno. E cosa capitava? Che questi agenti si portavano la birra, cosa proibita, perché dovevano stare svegli. Quindi aprivano una cella, prendevano un ragazzo per giocare a carte. Il ragazzo vinceva, lui gli dava 4 cazzotti e ce lo richiudeva in cella. Io assistevo a queste cose, ma quella educativa, no? È custodia. L'articolo 27 dice che la pena, anche questo da dire con chiarezza, non dice il carcere, non c'è la parola carcere in tutta la Costituzione. Cioè la pena deve tendere alla rieducazione. Il carcere tende alla rieducazione, ma che? Vedi che il 70% ritornano. Cosa aspettate a chiudere? Ecco il mio discorso con il ministro Cartabia, che condivide pienamente. Almeno iniziamo dal minorile. Entrare in carcere 18 anni, non prima, ma non a 14 anni, a 15 anni. Perché il carcere è scuola di delinquenza. Nonostante anche la buona volontà del direttore, degli educatori, degli psicologi, delle guardie, della polizia, la permanenza in carcere è falsità. Qui costa 200.000 euro, carcere costa 2 milioni. Moltiplicalo per tutte le carceri d'Italia. Sono 19-20 miliardi che costano le carceri. E qual è l'efficacia? Che 70 tornano dentro. La comunità è un carcere alternativo. Perché un carcere? Perché non possono uscire dopo le 21. E chi è sotto controllo non può uscire neanche durante il giorno se non è accompagnato. e si deve alzare alle 7, alle 7 e mezza deve andare a lavorare. È una galera la comunità, però è umana, è indirizzata alla crescita, è indirizzata alla presa di responsabilità, è indirizzata alla relazione affettiva. La capacità di andare oltre quello che istintivamente ti porta a vendicarti. Lì consiste la vera libertà. Altrimenti sei schiavo della tua istintività, della tua formazione, della tua educazione, del contesto culturale dove stai vivendo. E la cosa fondamentale è la libertà, nei confronti soprattutto dell'autorità.
Questo podcast, Se una volta ho sbagliato, Storie dalla collina, è stato ideato e curato da Julia Clarkson. Suono e musiche originali di Ilenia Lampis. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, del Comune di Serdiana e delle Cantine Argiolas. Grazie per l'ascolto. Se una volta ho sbagliato, Storie dalla collina finisce qui, ma ci auguriamo di tornare presto con una nuova serie.